Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Fiorenza Sarzanini, giornalista del Corriere della Sera. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Buongiorno a tutti. I giornali di questa mattina sono dominati da due belle interviste, una sulla Repubblica, una sul Corriere della Sera, e poi da tutto quello che è accaduto ieri con la guerra Israele-Palestina, con la trattativa per Alitalia, e poi da tutta una serie di notizie che adesso leggeremo insieme. Sulla Repubblica Eugenio Scalfari intervista Papa Francesco. Il Papa come Gesù userò il bastone contro i preti pedofili. Sul Corriere della Sera Maria Teresa Meli intervista invece il Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Italia commissariata non esiste. Renzi, la mia agenda dei mille giorni, non vivo nel terrore dei mercati. Sulla Stampa, Israele pronto all'attacco finale, e poi all'Italia, intesa quasi fatta, la CGIL si prende 3 giorni, mediazione del governo, restano in 616. Sul Fatto Quotidiano abbiamo un interessante articolo che riguarda banche e interessi canaglia, regioni, sedi e spedipazze. Un asse tra Tesoro e Banca Italia vorrebbe mantenere in vita l'anatocismo, l'interesse sugli interessi, regalando agli istituti di credito una compensazione per la stangata sulle plusvalenze. E Renzi per ora tace. Sul Mattino continua, diciamo, l'interesse del giornale per quello che è la manutenzione dei beni pubblici. Crolli a Napoli, lo spreco dei fondi. Sull'Avvenire invece il raid senza sosta, diplomazia in campo, e qui come sull'Unità parliamo appunto di quanto sta accadendo in Israele e Palestina. Rompiamo il silenzio, il titolo dell'Unità, l'agonia di Gaza, 135 morti e il mondo resta a guardare. Il Giornale di Alessandro Sallusti, burocrazia spietata, morire di scartoffie. Ogni impresa impiega 30 giorni l'anno per compilare carte bollate e paga fino a 12.000 euro. Sul Sole 24 Ore sono 671 le opere ferme, la radiografia del governo, valgono 2,6 miliardi, ne mancano 1,3. Sul Messaggero di Roma invece crescita Unione Europea, il piano italiano. Questo, diciamo, è il panorama dei titoli, e adesso noi invece leggiamo certamente l'intervista di Eugenio Scalfari a Papa Francesco, con una premessa che fa lo stesso Scalfari. Il Papa ritiene che un colloquio con un non credente siffatto sia reciprocamente stimolante e perciò vuole continuarlo. Lo dico perché è lui che me l'ha detto. Il fatto che io sia anche un giornalista non lo interessa affatto. Potrei essere ingegnere, maestro elementare, operaio. Gli interessa parlare con chi non crede, ma vorrebbe che l'amore del prossimo, professato 2000 anni fa dal figlio di Maria e di Giuseppe, fosse il principale contenuto della nostra specie, mentre purtroppo ciò accade molto di rado, soverchiato dagli egoismi, da quelle che Francesco chiama cupidigia di potere e desiderio di possesso. E appunto questa bella intervista si snoda soprattutto su due temi, che sono poi quelli che hanno caratterizzato gli interventi del Papa nelle sue ultime visite: la pedofilia e la mafia. E dice Papa Francesco Eugenio Scalfari: l'educazione come compito principale verso i figli sembra sfuggito via dalle case. Questo fenomeno è una gravissima omissione, ma non siamo ancora nel male assoluto. Non soltanto la mancata educazione, ma la corruzione, il vizio, le pratiche turpi imposte ai bambini e poi praticate e aggiornate sempre più gravemente man mano che egli cresce e diventa ragazzo e poi adolescente. Questa situazione è frequente nelle famiglie, praticata da parenti, nonni, zii, amici di famiglia. Spesso gli altri membri della famiglia ne sono consapevoli, ma non intervengono, irretiti da interessi o da altre forme di corruzione. A lei, chiede Scalfari, santità, risulta che il fenomeno sia frequente e diffuso? Purtroppo lo è, e si accompagna ad altri vizi, come la diffusione delle droghe. E la Chiesa cosa fa in tutto questo? La Chiesa lotta perché il vizio sia debellato e l'educazione recuperata, ma anche noi abbiamo questa lebbra in casa. Molti miei collaboratori che lottano con me mi rassicurano con dati attendibili che valutano la pedofilia dentro la Chiesa a livello del 2%. Questo dato dovrebbe tranquillizzarmi, ma devo dirle che non mi tranquillizza affatto. Lo reputo anzi gravissimo. Il 2% di pedofili sono sacerdoti e perfino vescovi e cardinali, e altri, ancora più numerosi, sanno ma tacciono, puniscono ma senza dirne il motivo. Io trovo questo stato di cose insostenibile ed è mia intenzione affrontarlo con la severità che richiede. Ricordo al Papa, dice Scalfari, che nel nostro precedente colloquio lui mi disse che Gesù era l'esempio della dolcezza e della mitezza, ma a volte prendeva il bastone per calarlo sulle spalle dei manigoldi che insozzavano moralmente il Tempio. Vedo che ricorda molto bene le mie parole, dice Francesco. Citavo dei passi del Vangelo di Marco e di Matteo. Gesù amava tutti, perfino i peccatori che voleva redimere dispensando il perdono e la misericordia, ma quando usava il bastone lo impugnava per scacciare il demonio che si era impadronito dell'anima. E ancora sul possibilità di perdono, Francesco dice: noi non giudichiamo, ma il Signore sa e giudica. La sua misericordia è infinita, ma non cadrà mai in trappola. Se il pentimento non è autentico, la misericordia non può esercitare il suo ruolo di redenzione. Ed è proprio questo che porta poi il colloquio su quanto appunto aveva detto Papa Francesco durante la sua visita in Calabria, cioè sulla scomunica dei mafiosi. Di questo si parla con Eugenio Scalfari, e Papa Francesco dice: è un fatto che la maggior parte delle donne legate alla mafia da vincoli di parentela, le mogli, le figlie, le sorelle, frequentino assiduamente le chiese dei loro paesi, dove il sindaco e le altre autorità locali sono spesso mafiosi. Quelle donne pensano che Dio perdoni le orribili manifatte dei loro congiunti? Santità, chiede Scalfaro. Gli stessi congiunti spesso frequentano le chiese, le messe, le nozze, i funerali. Non credo si confessino, ma spesso si comunicano e battezzano i nuovi nati. Questo è il fenomeno. Quello che lei dice è chiaro, e del resto non mancano libri, inchieste, documentazioni. Devo aggiungere che alcuni sacerdoti tendono a sorvelare sul fenomeno mafioso. Naturalmente condannano i singoli delitti, onorano le vittime, aiutano come possono le loro famiglie, ma la denuncia pubblica e costante delle mafie è rara. Il primo grande papa che la fece, proprio parlando in quelle terre, fu Wojtyla. Devo dire che il suo discorso fu applaudito da una folla immensa. Lei pensa che in quella folla che applaudiva non ci fossero mafiosi? Per quanto ne so, ce n'erano molti. Il mafioso, lo ripeto, applica un suo codice, una sua etica. I traditori vanno uccisi, i disobbedienti vanno puniti. A volte l'esempio viene dato con l'omicidio di bambini o di donne. Ma questi, per il mafioso, non sono peccati, sono le loro leggi. Dio non c'entra, i santi protettori tantomeno. Ha visto la processione di Oppido Mamertina? Erano migliaia gli intervenuti, dice Papa Francesco. Poi la statua della Madonna delle Grazie si è fermata davanti alla finestra del boss che è in custodia per ergastolo. Appunto, tutto questo sta cambiando e cambierà. La nostra denuncia delle mafie non sarà fatta una volta tanto, sarà costante. Pedofilia, mafia, la Chiesa, il popolo di Dio, i sacerdoti, le comunità avranno tra gli altri compiti queste due principalissime questioni. L'ultima domanda che Scalfari rivolge a Papa Francesco riguarda la possibilità che si arrivi al matrimonio per i preti. Risponde Papa Francesco: forse lei non sa che il celibato fu stabilito nel X secolo, cioè 900 anni dopo la morte di Nostro Signore. La Chiesa Cattolica Orientale ha facoltà fin d'ora che i suoi presbiteri si sposino. Il problema certamente esiste, ma non è di grande entità. Ci vuole tempo, ma le soluzioni ci sono e io le troverò. Questa appunto la bella intervista a Papa Francesco che potrete leggere sulla Repubblica. E invece sul Corriere della Sera c'è una interessante intervista che Maria Teresa Meli fa al Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Renzi, il mio gioco da mediano per cambiare l'Italia e l'Europa. Tanto meglio se c'è chi non ha capito come mi muovo, così arrivo a fari spenti. Io maschilista? Forse lo sono i giudici che al CSM eleggono una sola magistrata. E poi anche Boldrini e Grasso abbiano la forza di mettere un tetto ai compensi dei loro alti funzionari. Chiede Maria Teresa Meli: non ha paura dei mercati? No, Non mi preoccupano gli investitori internazionali, al massimo possono preoccuparmi i frenatori italiani, ma sono convinto che li stiamo sconfiggendo ogni giorno di più. 3 anni fa i mercati segnalarono un problema Italia in Europa, adesso c'è un problema Europa nel mondo. Certo, alcuni analisti continuano a dire che noi non ce la faremo, ma mi piace pensare agli esperti di alcune banche che 10 anni fa dicevano che l'Italia sarebbe fallita. In questi 10 anni sono fallite le banche, nessuno ce l'aveva annunciato. L'Italia invece è sempre qui, ma non si può dire che va tutto bene. D'accordo con lei, infatti non va tutto bene, è una situazione difficile da gestire con grande responsabilità, ma essere responsabili non significa essere catastrofisti. Responsabile è chi, quando vede un ostacolo, prova a cambiare strada, non chi urla più forte. Presidente, può assicurare che i bonus verranno confermati anche il prossimo anno? Gli 80 euro verranno senz'altro riconfermati. Stiamo ragionando se sia possibile allargare la platea partendo da famiglie, partite IVA, pensionati. Questo non lo sappiamo ancora. Noi vogliamo avere la forza di mutare il modello di politica economica dell'Unione Europea, basato tanto sul rigore e poco sulla crescita. Dobbiamo dimostrare di essere capaci di cambiare prima il nostro paese. Ecco perché attribuisco grande importanza alla riforma del Senato e del titolo V della Costituzione, perché simbolicamente significa che la classe politica non ha paura di cambiare se stessa. E questo le dà l'autorevolezza di dire in Italia che si possono abbassare i tetti degli stipendi dei manager pubblici e dei magistrati, per fare un esempio, e di spiegare in Europa che è ora di cambiare verso. A proposito d'Italia, chiede Meli, sul Senato non avete ancora convinto tutti. È impossibile convincere tutti, però mi pare che in commissione si sia registrato un consenso più ampio della maggioranza ed è la prima volta che questo accade. Non era successo nel 2001 e non era successo nel 2006. Certo, sono un po' stupito. C'è un consenso di quasi tutti all'impianto. Per caso, persino chi mi accusa di autoritarismo riconosce che semplificare i livelli istituzionali, ridurre il potere delle regioni e superare il bicameralismo perfetto costituisce un obiettivo condiviso. Io voglio affermare l'elezione diretta per poter dire che il Senato deve avere più poteri. Non si rassegnano all'idea della semplificazione e del fatto che non ci sia indennità per i senatori. Inoltre mettono in conto le resistenze fisiologiche e comprensibili delle burocrazie. Anche per questo il risultato della Commissione è un passaggio straordinario. E non è che l'inizio. Intanto Grillo prepara il sit-in. È la cosa che gli riesce meglio. Organizzare proteste è il suo mestiere. Il mio, invece, è cambiare l'Italia. Perché tutta questa fretta per il Senato? Per paura che arrivi prima la sentenza sul caso Ruby? Non la chiami fretta, la chiamo urgenza di dare agli italiani il messaggio che finalmente si cambia. Comunque, Forza Italia sta mantenendo un atteggiamento di grande responsabilità, come del resto tutti i partiti che hanno votato la riforma. Le vicende giudiziarie di Berlusconi sono slegate dal processo di riforma costituzionale. A dispetto di alcune dichiarazioni di fuoco dei suoi, Berlusconi fino a questo momento non ha mai fatto venir meno la sua parola e il suo impegno. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. In Italia però c'è chi pensa che lei si stia muovendo solo per se stesso. Non è così. Io vorrei che la classe politica italiana fosse consapevole che ci stiamo giocando tutto e che questa volta è possibile farcela. Anche per questo spero che Boldrini e Grasso abbiano la forza di mettere un tetto a tutti i loro alti funzionari, come abbiamo fatto noi con i manager di Stato e pure con i magistrati. Quali sono i suoi rapporti con Angela Merkel? La stimo molto, l'ho sentita anche ieri, nel senso che le ho detto che con il Brasile e la Germania era stata poco flessibile e lei mi ha risposto: ci vuole la giusta flessibilità. C'è stata polemica perché Indesit ha venduto a Whirlpool. La considero un'operazione fantastica. Ho parlato personalmente io con gli americani a Palazzo Chigi, perché non si attraggono gli investimenti e poi si grida al lupo riscoprendo un'autarchica visione nel mondo che pensavamo superata. Noi, se ci riusciamo, vogliamo portare aziende da tutto il mondo, a Taranto, come a Termini Imerese, nel Sulcis. E le banche non hanno più alibi. Patuelli, il presidente dell'associazione bancaria, che fa la lezioncina all'annuale assemblea dell'ABI, non si può sentire. Ho molto apprezzato la reazione pacata ma tosta di Padoan. Le banche adesso sono piene di liquidità, diano i soldi alle aziende invece che lamentarsi. Con l'operazione Draghi non hanno più ragione di lamentarsi né di mettere in sofferenza i piccoli artigiani, gli imprenditori del Nord-Est e le partite IVA. Navigano nei soldi, li spendano, grazie. Ultimo capitolo, non certo per importanza, le donne. L'hanno criticata per l'uso strumentale delle suddette nel governo. tanto una critica in più, una in meno, cosa vuole che cambi? Preferisco essere criticato perché ci sono molte donne che lavorano in posti di responsabilità che non perché siamo i soliti maschilisti. Una donna guida gli esteri, una alla difesa, una sta seguendo la riforma costituzionale, una la riforma della pubblica amministrazione, una la politica industriale, una il patto per la salute. Le sembra poco? Preferiva prima? Nel frattempo abbiamo nominato nelle posizioni di vertice una donna all'Agenzia delle Entrate, una all'Agenzia Digitale, una per i fondi europei, una alla guida del legislativo di Palazzo Chigi. Forse i maschilisti sono i giudici che al CSM eleggono una sola magistrata. Questa appunto la intervista a Matteo Renzi che trovate integrale sul Corriere della Sera, e noi invece andiamo a vedere quello che sta accadendo in Israele e soprattutto a Gaza, perché come avete sentito dalle ultime notizie del GR, questa notte c'è stato un primo attacco di terra e infatti il manifesto titola «Droni contro gli ospedali, bombardato un centro per disabili, Hamas promette un attacco a Tel Aviv, ordina agli abitanti della striscia di abbandonare le case. Ci saranno combattimenti». I razzi di Hamas sulle città israeliane, titola il Corriere della Sera, ONU, Europa e USA inseguono la tregua. Attacco sul nord di Gaza, incursione dal mare. 47 minuti, scrive Davide Frattini sul Corriere della Sera. Quando la guerra è anche psicologica, l'attesa sotto la tensione diventa un'arma quanto la paura sotto le bombe. Alle 21 bersaglieremo Tel Aviv con un nuovo tipo di missile più potente, annuncia l'esercito irregolare di Hamas, che attorno alla minaccia costruisce un reality show. Il canale del movimento fondamentalista mostra un orologio con il conto alla rovescia. Con un po' di ritardo sul programma, le sirene risuonano nel cielo della città. 7 razzi vengono intercettati dal sistema cupola di ferro. Le esplosioni sono quelle dello scontro tra i proiettili. Non ci sono feriti o danni ai palazzi. Dalla striscia di Gaza gli estremisti proclamano vittoria. In realtà l'obiettivo dei raid è fallito. Le brigate Zedin al-Qassam volevano dimostrare di poter battere la tecnologia israeliana. Non ci sono riuscite. Dall'inizio dello scontro martedì hanno sparato oltre 700 razzi contro le città dall'altra parte, ma hanno causato la distruzione e il panico che minacciavano nella loro propaganda. Le sirene, scrive Frattini, sono suonate ieri sera anche a Nahiriya, città sulla costa verso il confine con il Libano. Sono caduti 3 razzi senza danni. 2 giorni fa un altro Katyusha aveva colpito il nord del paese, sparato sempre dal Libano da un gruppo estremista palestinese, Hezbollah. Il movimento sciita filo iraniano ha negato di essere coinvolto. I leader di Hamas e il presidente Netanyahu continuano a respingere l'ipotesi di un cessate il fuoco. Oggi i ministri degli esteri di Gran Bretagna, Francia, Germania e Stati Uniti discuteranno a Vienna una proposta di tregua. Tony Blair, inviato del quartetto per il Medio Oriente, sta provando a mediare assieme agli egiziani. L'ex premier britannico ha incontrato al Cairo Abdel Fattah al-Sisi, il generale diventato presidente, e poi è tornato a Gerusalemme. Tra le condizioni che potrebbero essere fissate c'è il ritorno alla calma stabilita dopo gli 8 giorni di guerra nel 2012 e l'apertura della frontiera di Rafah con l'Egitto, che verrebbe affidata al controllo delle forze palestinesi del presidente Abu Mazen. Nel pacchetto la promessa del Qatar di aiutare economicamente Hamas. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha votato ieri all'unanimità una risoluzione che chiede un ritorno al cessate il fuoco di 2 anni fa, ma non fissa un termine di tempo entro cui lo scontro deve finire. Quindi vediamo che la situazione diventa sempre più difficile, sempre più appunto complicata, e su La Repubblica c'è un «Preferisco morire, il testamento sul web del giovane Anas, il caso, il 17enne ucciso in un raid. Dio, ti prego, abbi pietà di me, non ho dormito da ieri, che la nostra casa sia bombardata e così la faremo finita una volta per tutte». Così scriveva su Facebook il 17enne di Gaza, Anas Kandeel, firmandosi Sleepy, il sonnolento. Secondo la sua comunità web, quelle sono state le sue ultime parole. Anas, viene riferito, è stato colpito mentre si trovava in un edificio nella centrale via Nasser. Ora finalmente Sleepy potrà riposare, ha chiosato qualcuno. Del giovane si sa poco. Il padre, in anni passati, era stato ucciso da Israele. Anas simpatizzava per le brigate e Zedin al-Qassam, il braccio armato di Hamas. In una delle sue ultime foto si vede un ragazzo allegro, seduto su una transenna di legno. Alle sue spalle si intravede un tendone colorato, forse un circo. A chi si chiede come mai il giovane abbia potuto implorare di essere annientato, i residenti di Gaza fanno presente che i bombardamenti continui, le esplosioni, le distruzioni, le morti orrende di congiunti e vicini mettono a prova durissima i nervi della popolazione. Le notti vengono trascorse in bianco e quando anche gli aerei da combattimento israeliani si concedono una tregua, in cielo restano i droni a scrutare la vita degli abitanti della striscia, strada per strada, casa per casa, finestra per finestra. Il ronzio, dicono a Gaza, cucina il cervello della gente come un forno a microonde e nemmeno la musica riesce a coprirlo. Quanto si può resistere in queste condizioni? Forse questi o pensieri simili passavano nella testa di Anas quando ha tracciato le sue ultime parole su Facebook, un testamento virtuale che però è subito andato a segno nei cuori della gente. Questa è appunto la testimonianza di quanto sta accadendo a Gaza, di quanto sta accadendo in Israele. Noi torniamo in Italia e torniamo alla trattativa per Alitalia. La Repubblica, nuova Alitalia, decollo vicino, accordo fatto sugli esuberi, ma i sindacati si dividono. Si salvano 1.300 dipendenti, 1.000 vanno in mobilità. La CGIL chiede 3 giorni di tempo, via libera dalle altre sigle. Poi l'ultima incognita, si litiga sul contratto aziendale. Alitalia e TAD a un passo dal matrimonio, scrive Lucio Cillis sulla Repubblica. Nonostante i dubbi della CGIL, che prende tempo prima di firmare l'intesa sugli esuberi, mancano pochi passi per chiudere. Alla proposta portata dal governo sul tavolo dei sindacati manca solo la firma della Confederazione di Susanna Camusso, che allo scoccare degli ultimi secondi di una trattativa non stop su esuberi e costo del lavoro in Alitalia, si riserva di dare un giudizio entro 3 giorni. E martedì prossimo, giorno decisivo a questo punto per capire se c'è o meno un'unanimità sindacale, sarà a Roma James Hogan, l'australiano di ferro, che attende sul suo tavolo il via libera di tutte le sigle con tanto di pace sociale garantita per almeno 3 anni. Oltre alla trasformazione di parte del debito delle banche in azioni, un round questo previsto per domani mattina. In mancanza di una sola di queste due firme, Hogan potrebbe darsela a gambe, come fece nel 2008 il numero 1 di Air France, Spinetta, dopo uno scontro pesantissimo con CGIL e piloti. Ma il negoziato sull'accordo e quadro è terminato. Questa è la proposta definitiva elaborata dal governo. Dei 2.251 esuberi previsti, 616 saranno ricollocati nel perimetro aziendale, 681 esternalizzati entro il 31 dicembre, mentre 954 andranno in mobilità e per loro saranno sperimentati contratti di ricollocamento gestiti da ENAC e Regione Lazio. Non è invece previsto il ricorso alla cassa integrazione prima della mobilità. I 681 dipendenti esternalizzati saranno distribuiti nella manutenzione nel settore e altri tra i fornitori di Alitalia e aeroporti di Roma. Infine 100 piloti e 100 ingegneri andranno ad Abu Dhabi. Martedì si annuncia un finale al cardiopalmo, scrive Cillis. La CGIL dovrà sciogliere la riserva, mentre gli altri sindacati dovranno dire la loro sul contratto aziendale che ieri, a tarda sera, hanno scoperto di non aver esaminato dopo aver dato via libera all'accordo quadro. Lo esamineranno nel weekend prima di dare il loro parere. CISL, UIL e UGL sono comunque unite nel via libera, al piano di esuberi strappato dopo una lunga trattativa. Un'unica nota stonata all'interno dell'accordo riguarda 200 lavoratori precari con contratto a termine che perderanno il posto per dare spazio ad altrettanti colleghi a tempo indeterminato che altrimenti sarebbero usciti dal ciclo produttivo. Su questo accordo è molto critico Maurizio Belpietro, che su Libero scrive: «Alitalia, comunque vada, pagheremo noi, grazie ai sindacati». Mentre scriviamo, scrive Belpietro, non sappiamo ancora come andrà a finire la vicenda Alitalia. Tuttavia, comunque la vicenda si concluda, a noi una cosa appare certa: a pagare alla fine saranno ancora gli italiani, come da tradizione. È inutile qui ricordare quante volte lo Stato ha dovuto mettere mano al portafogli per risanare i conti del cosiddetto vettore nazionale. Anni di sprechi, clientele e ruberie, ma anche di incapacità, hanno contrassegnato la vita della compagnia aerea. A condannarla è stata la mala gestione unita allo strapotere del sindacato. Ancora una volta la CGIL adesso si oppone. Da 2.900 esuberi si è scesi a 1.000. Non perché gli arabi abbiano ridotto un terzo le loro pretese, ma perché il governo si è offerto di ricollocare un paio di migliaia di licenziandi in altri posti pubblici. Insomma, un magheggio a carico nostro, esattamente come è successo 6 anni fa. Adesso, per il restante migliaio di lavoratori che saranno lasciati a terra, si parla di un'altra partita che conosceremo con il tempo. Ma quello che è certo è che anche in questo caso il costo non lo pagheranno i soci di Etihad, né chi è subentrata Guglielmo Epifani e i suoi colleghi. Ancora una volta, a dover aprire il portafogli sarà lo Stato, e tutto ciò è merito del sindacato. Nell'articolo del punto critico di Belpietro si fa riferimento a quanto accaduto 6 anni fa, e proprio quello che è accaduto 6 anni fa ci viene raccontato da Antonella Baccaro sul Corriere della Sera, proprio per marcare le conseguenze di quell'accordo. Quei 3.500 dipendenti ancora nel limbo, tra 15 mesi resteranno senza indennità, licenziati nel 2008 non avranno né pensione né ricollocamento. Sono circa 3.500 i lavoratori della vecchia Alitalia, licenziati nel 2008, che da allora stanno ancora percependo il trattamento di mobilità. I 7 anni che furono loro concessi con una norma ad hoc, 4 di cassa integrazione e 3 di mobilità, scadranno nell'ottobre 2005 e riporteranno a galla la questione dei vecchi esuberi, aggravata nel frattempo dall'avvento, 2 anni dopo la ripartenza di Alitalia, della riforma Fornero, che ha elevato l'età pensionabile. Ripiloghiamo. Nel 2008 Alitalia viene trasformata in compagnia aerea italiana, vendendo aerei slot alla cordata sostenuta dall'allora premier Berlusconi. Ai subentranti vengono concesse diverse proroghe. Possono ad esempio scegliere i lavoratori da assumere, prescindendo dai requisiti di età, anzianità aziendale e carichi familiari. Ne individuano 12.639 tra ex Alitalia e Airone. A finire in cassa integrazione sono nel 2008 5.850 persone, mentre 4 anni dopo sono andati in mobilità in 3.820, solo un 300 dei quali oggi hanno trovato lavoro o sono andati in pensione. La ricollocazione di questi esuberi nella nuova in Italia fu inibita da ulteriori eccezioni. A CAI venne concessa la possibilità di stipulare nuovi contratti a tempo determinato, mentre i vecchi lavoratori restavano in cassa integrazione. In alcuni Alitalia CAI subappaltò servizi all'esterno, come nel caso di Carpater. A tutto questo va aggiunto il pasticcio dell'Odoletta, un'altra eccezione che diede a CAI la possibilità di non assumere lavoratori che avrebbero maturato i requisiti di accesso alle prestazioni previdenziali nei 7 anni di ammortizzatori sociali. Molti di quei lavoratori, però, con l'avvento della riforma Fornero, si sono visti elevare l'età pensionabile, con la conseguenza di rimanere senza sostegno al reddito fino a 7-8 anni e rientrando a tutti gli effetti tra gli esodati. A suo tempo, nessuna clausola di salvaguardia in caso di riforma previdenziale fu inserita nell'accordo sugli ammortizzatori sociali. Ultima assurdità: ai lavoratori Alitalia posti in cassa integrazione straordinaria, i limiti normativi non hanno consentito la riqualificazione, non potendo gli stessi accedere ai corsi previsti dalle regioni di appartenenza, che sono riservati ai solo lavoratori in cassa integrazione in deroga. Un vero, appunto, pasticcio, come ci racconta il Corriere della Sera. E un altro pasticcio ce lo racconta il Fatto Quotidiano: regalo alle banche, asse tesoro Banca Italia e Renzi sta a guardare. Scrive Marco Palombi: siamo al 24 giugno quando in Gazzetta Ufficiale appare il decreto competitività del governo Renzi. Dentro all'articolo 31 c'è la resurrezione dell'anatocismo. L'anatocismo è, appunto, gli interessi sugli interessi pagati per le banche. Il CIC, si legge nel testo, deciderà la produzione di interessi sugli interessi, ma con cadenza annuale, non più di 3 mesi in 3 mesi. E qui c'è un problema. Chi ha messo quell'articolo dentro il testo? Ma di fronte alle prime critiche, il ministro dello sviluppo Federica Guidi, che firma il decreto, nega di saperne alcunché. Palazzo Chigi, come sopra, al tesoro allargano le braccia. Poi, in audizione nella Commissione Attività Produttive del Senato, arriva Giorgio Gobbi, capo del Servizio Stabilità Finanziaria di Banca Italia. Qualsiasi paese, dice, che non abbia una legislazione islamica, accetta l'applicazione degli interessi composti. Nessuna economia di mercato può funzionare senza questo meccanismo. Si fa appena in tempo a notare che Germania e Gran Bretagna non sono paesi islamici, che il nostro prosegue. La formulazione, così com'è, per noi opportuna e salva molte famiglie e imprese da maggiori spese. Non è una firma, ma poco ci manca. Nel frattempo è scaduto il termine per gli emendamenti al decreto legge competitività. Ebbene, tra maggioranza e opposizione se ne contano qualche decina che intendono abolire articolo 41. Cosa farà allora il governo la prossima settimana quando si tratterà di dire sì o no? Cercando una risposta in questa domanda ci si imbatte in repliche sorprendenti. Allo sviluppo economico sono netti. Il ministro ha già detto che per lei quella norma va tolta. A Palazzo Chigi rispondono di non saperne nulla e di chiedere al tesoro. Allora si passa al ministero di Piercarlo Padoan. Quindi, ma, replica una fonte di alto livello, credo che questa partita la stia seguendo Banca Italia. Palazzo Koch, che non risulta essere parte dell'esecutivo, è allo scoperto e non se la passa bene. Il governatore Ignazio Visco a questo punto deve venire in Parlamento a spiegarci qual è la sua posizione e la Banca d'Italia sull'anatocismo, scandisce Francesco Boccia del PD. A questo punto, anzi, sarebbe anche interessante capire chi ha scritto quell'articolo. Com'è possibile che non si sappia chi ha inserito una cosa di questa portata in un decreto? In realtà, spiega una fonte governativa, quell'articolo sull'anatocismo è stato concordato tra Tesoro e Banca d'Italia fin dall'inizio. Sono loro che provano a difenderlo. Se si mette male, proveranno a farlo passare con la fiducia. Questo è un punto dei problemi che si dovrà affrontare la prossima settimana. Invece, sempre su il Fatto Quotidiano, c'è un altro... Questo non lo chiamerei pasticcio, ma appunto un'altra norma che è stata scoperta dal Fatto. ANAS, una tassa nascosta sull'autostrada delle vacanze. Il 14% del pedaggio al casello finanzia il servizio di sicurezza che non c'è più e la manutenzione carente delle vie di accesso, totale oltre 600 milioni. Come mucche da mungere, gli automobilisti pagano al casello anche per un servizio di sorveglianza dell'ANAS sull'autostrada che non esiste più. Non si tratta di una cifra irrisoria. In totale sono quasi 20 milioni di euro che, pedaggio dopo pedaggio, escono dalle tasche dei cittadini e finiscono nelle casse dell'azienda pubblica delle strade, che poi a fine anno si pavoneggia, vantando un utile, anche se modestissimo, cioè di 3 milioni nel 2013, che senza quel balzello non ci sarebbe proprio. Utile che viene girato nelle casse statali, essendo l'ANAS posseduta interamente dal ministro dell'economia. L'ANAS, scrive Martini, un tempo lo svolgeva sul serio il servizio di sorveglianza sulle concessioni autostradali e quindi aveva un senso che le società concessionarie d'autostrada di Benetton e Toto pagassero una quota del loro fatturato per il mantenimento di quell'ufficio. Veniva applicato insomma lo stesso schema che vale per esempio con l'autorità per il controllo del mercato, l'antitrust, che in parte si sovvenziona proprio con i quattrini ricevuti dalle aziende controllate. Ora però l'ANAS quel servizio non lo svolge più. L'ufficio è stato trasferito in capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, arredi e dipendenti e dirigenti compresi. Come se niente fosse, però l'azienda delle strade continua a incassare. La giustificazione ufficiale è che quei soldi servono comunque per pagare il personale ANAS che svolge il lavoro di sorveglianza sulle strade statali normali. Senza saperlo, con il pedaggio degli automobilisti pagano ob torto collo all'ANAS anche per un altro servizio che sulla carta esiste, ma sulla cui effettiva attività è lecito avere dei dubbi. Il servizio per la manutenzione delle strade che si immettono nelle autostrade. Sul Messaggero andiamo a leggere quello che avverrà all'Isola del Giglio. Rischio meteo sull'operazione Concordia, scrive Nino Cirillo. Tutto dipenderà dal vento e dal mare perché la Concordia, così come è ridotta, non può riprendere il largo, neanche aggrappata a rimorchiatori oceanici, con raffiche superiori ai 15 nodi e onde alte più di 2,5 metri. Se questo non accadrà, se anche il meteo piuttosto incerto di queste ultime ore benedirà l'operazione, allora si comincerà per davvero, alle 6 di domani mattina, con la prima delicatissima fase di questo rigalleggiamento. Con lo svuotamento dei primi cassoni verranno riportati in superficie 2 dei 12 metri del relitto previsti e soprattutto per la prima volta da 9 mesi a questa parte la Concordia verrà strappata a quell'enorme letto d'acciaio sul quale venne adagiata all'indomani del raddrizzamento quando fu rimessa finalmente in asse. Trascinarla per 30 metri verso est, riportarla in qualche modo in acque aperte per poi proseguire con lo svuotamento dei cassoni sarà un passaggio decisivo per la buona riuscita di tutta l'operazione. Si parte anche perché, con tempismo degno di miglior causa, è arrivato alle 3 di ieri pomeriggio l'ultimo timbro, il placet dell'osservatorio di monitoraggio, finalmente soddisfatto per il supplemento di documentazione chiesto e ricevuto dalla Costa Crociere. Saranno sull'isola giornate molto pesanti, a cominciare da domani. Gli unici due traghetti che arriveranno e partiranno saranno il primo del mattino e l'ultimo della sera. Dalle 8:30 per almeno 6 ore l'isola resterà quasi fuori dal mondo. Quanto ai limiti di balneazione, sarà interdetta la spiaggia sulla sinistra del porto, la centrale operativa della nostra protezione civile. Lo svuotamento dei cassoni porterà via poi almeno 4-5 giorni. La Costa Crociere si spinge anche a immaginare una data. Lunedì 21 luglio, a 30 mesi dal naufragio, dalla notte del maledetto inchino, la Concordia potrebbe lasciare finalmente il Giglio, ma sarà comunque una settimana lunghissima. Questo ci ha raccontato Nino Cirillo sul Messaggero. E invece sulla Sole 24 Ore andiamo a leggere questa interessante inchiesta: l'Italia delle 671 opere incompiute. La radiografia delle infrastrutture: valgono 2,6 miliardi, ne mancano 1,34 per completarle. Sono 671 le incompiute italiane, un cimitero diffuso di scheletri di cemento dall'enorme valore andato in fumo per colpa della burocrazia, della mancanza di fondi, delle battaglie giudiziarie, dell'assenza di consenso e dell'incapacità di pianificare, oltre che dei fallimenti delle imprese e perfine del mancato interesse al completamento da parte delle amministrazioni. Un gigantesco tributo allo spreco che ora è possibile quantificare. I dati sono contenuti, scrive Mauro Salerno sul Sole, nell'anagrafe delle opere incompiute appena aggiornata dal Ministero delle Infrastrutture. Si tratta di un patrimonio perduto di 2,6 miliardi di euro che avrebbe bisogno di un'iniezione di liquidità di altri 1,34 miliardi per essere portato a termine, tranne qualche vantaggio collettivo. Ed è quello che ci si aspetta ora dal governo con il decreto Sblocca Italia che il Ministero delle Infrastrutture ha in programma di varare e portare in Consiglio dei Ministri a fine luglio e che rappresenterebbe la fase 2 dell'operazione incompiuta avviata nel 2011 dal governo Monti. Tanto per fare degli esempi più macroscopici, nell'elenco non compare il cantiere del trasporto di Tor Vergata a Roma, eppure la maxistruttura firmata da Santiago Calatrava è da tempo ridotta a uno scheletro arrugginito per mancanza di fondi. Lo stesso si può dire per opere attese da anni, come l'ospedale del Mare di Napoli, il cantiere infinito della cittadella giudiziaria firmato da Cipperfil a Salerno o la mitica bretella Campagalliano-Sassuolo necessaria per potenziare la viabilità del distretto emiliano della ceramica. Tra le regioni con più segnalazioni compaiono la Sicilia con 72 cantieri in mezzo al guado, la Sardegna con 68, la Puglia con 59. Seppur con assenze macroscopiche come la diga del Pappadai di Taranto, progettata nell'84 avrebbe dovuto portare acqua in 7.200 ettari di campagna e ora invece ridotta a una discarica solo la provincia di Trento in Italia dichiara nessuna incompiuta. Ma chi può dire che si tratti di una dimenticanza? Questo appunto è quello che sta succedendo e quello che nell'Italia invece potrebbe ottenere con appunto facendo ripartire questi cantieri che sono queste opere che sono rimaste incompiute. Sulla Repubblica leggiamo invece un articolo relativo a quello che sta accadendo per il fotovoltaico. Ne abbiamo parlato anche noi durante la trasmissione grazie all'intervento di un ascoltatore. Fotovoltaico rivolta sul taglio agli aiuti. Protesta ufficiale dell'ambasciatore britannico, così fate saltare i piani di investimento. Pioggia di ricorsi legali in arrivo. Calo di fiducia da parte degli investitori internazionali, scrive Luca Pagni sulla Repubblica, in particolare della finanza anglosassone. E, per completare il quadro, una bomba da 50 miliardi di euro che potrebbe finire in buona parte nella colonna dei crediti difficilmente esigibili da parte delle banche italiane. È il quadro con cui è iniziata la discussione al Senato sul decreto competitività per la parte che riguarda il cosiddetto taglia bollette e le nuove regole con effetto retroattivo per il pagamento degli incentivi agli impianti fotovoltaici. una norma che ha avuto ripercussioni internazionali, tanto da far intervenire l'ambasciatore inglese accreditato a Roma, che ha protestato ufficialmente con il governo italiano per violazione dei patti contrattuali, gli incentivi assegnati per un periodo di 20 anni, sui quali sono stati redatti i piani finanziari degli investimenti nelle rinnovabili. Un provvedimento, ha fatto capire il diplomatico, che sta nuovamente minando la fiducia della comunità finanziaria nei confronti dell'Italia. In sostanza, il governo ha deciso di finanziare parte della riduzione delle bollette elettriche cambiando le regole per l'incentivazione del fotovoltaico, che costano in bolletta oltre 6 miliardi all'anno. Il monte incentivi rimane lo stesso, ma passa da 20 a 24 anni. Le imprese del fotovoltaico, i titolari degli impianti, sostengono che molti piani finanziari non stanno più in piedi perché il ritorno degli investimenti si è drasticamente ridotto, con la concreta possibilità che saltino le condizioni stabilite dalle banche per chiedere il rientro del credito, il che significa che gli istituti che hanno finanziato oltre 50 miliardi di investimenti negli ultimi 5-6 anni si troverebbero a gestire migliaia di metri quadrati di pannelli solari ormai svalutati. Da domani le commissioni Industria e Ambiente del Senato cominciano l'esame degli oltre 1.600 emendamenti al decreto competitività, di cui la maggior parte riguardano proprio il taglia bollette. Confindustria e ANI e Rinnovabili hanno proposto di compensare il taglio agli incentivi affidando al GSE il compito di ricorrere a una raccolta di risorse sul mercato finanziario, il cui ammontare sarà fissato annualmente dal governo sulla base dei trend economici e della differenza di prezzo dell'energia elettrica tra Italia e altri paesi europei. Peggiorativo l'emendamento presentato invece dall'ABI, l'Associazione delle Banche, che nel tentativo di salvare i finanziamenti concessi vuole tagliare gli incentivi anche agli impianti solari più piccoli, mentre il governo lo aveva limitato solo a quelli di grandi dimensioni. In pratica pagano anche i cittadini che hanno il pannello sul tetto. Un allarme ci arriva invece dal Messaggero e riguarda appunto quello che sta accadendo nel mare. L'estate della schiuma bianca e spiaggia, dalla Ligure al Lazio fino a Sorrento, una massa senza odore invade molte coste italiane. Paura e curiosità tra i bagnanti. Alle Cinque Terre i primi controlli escludono che si tratti di qualche sostanza pericolosa. A Fiumicino sconsigliati i bagni, scrive Giulio Mancini sul Messaggero. Sono onde di un bianco cangiante, come quello dello scarico di una lavatrice dopo la centrifuga, e quando, spinte dal vento, spiaggiano sull'arenile, assumono il meno rassicurante aspetto di un blob invasivo e minaccioso. Lungo le coste del Tirreno è ormai allarme per le mareggiate di schiuma, enormi chiazze spumose che galleggiano sotto costa raggiungendo quasi sempre la riva. Dalle Cinque Terre alla penisola sorrentina, passando per Fiumicino e Ostia, dall'inizio della stagione dei bagni, è tutto un affiorare di onde biancastre, solitamente inodori e persistenti solo per poche ore. Appaiono all'improvviso e inaspettate, solitamente quando il mare è mosso, e raggiungono le zone frequentate dai turisti che le ritraggono facendole rimbalzare l'allarme sui social network. L'ultimo episodio è di ieri: una larga scia di schiuma bianca è stata avvistata per oltre un miglio di estensione tra Pozzano di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, e lo scraio di Vico Equense sulla costiera sorrentina. La chiazza schiumosa e oleosa in quella zona, ma anche a Meta e a Sorrento, era stata notata e denunciata dai bagnanti già nei giorni scorsi, quando nelle stesse ore si era manifestata a 230 km a nord, ovvero a Fiumicino. Su questo fenomeno la Capitaneria di Porto di Roma ha voluto vederci chiaro, attivando i tecnici dell'Agenzia Regionale Ambiente, ARPA Lazio, informando la Procura della Repubblica. Sono stati prelevati dei campioni in zona, conferma il comandante della Guardia Costiera Lorenzo Savarese, e abbiamo effettuato approfonditi controlli per individuare la fonte di quell'inquinamento massivo. Il mare era mosso. Il sospetto è che in quelle condizioni alcuni inquinanti, come i tensioattivi contenuti nei saponi, possano essere attivati come se si trattasse di una lavatrice. Ieri, con il mare agitato, le motovedette della Capitaneria erano nuovamente nello specchio d'acqua antistante il lungomare della Salute, ma anche lungo il Tevere, impegnate nella risalita fino al Rio Galeria. La magistratura, allertata dagli organi di polizia, ha già aperto un'inchiesta. Martedì scorso un'estensione inquietante di spuma era comparsa a Marinella di Sarzana, in provincia di La Spezia, sulla riviera delle Cinque Terre, gettando nel panico turisti e balneatori. In quel caso i tecnici di ARPAL, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Ligure, avendo effettuato il giorno prima i prelievi periodici di controlli sulla salute del mare, si erano sbilanciati. È semplicemente un fenomeno naturale. Al contrario, senza risposta, la marea di schiuma apparsa anche a Ostia, a cavallo tra la fine di giugno e gli inizi di luglio, spiaggiando nella zona tra Largo delle Sirene e Piazzale Magellano. Ho sconsigliato di fare il bagno, ma la gente ha proseguito noncurante, sottolinea il marinaio di salvataggio Leonardo Ricci. La rassegna stampa finisce qui. Adesso, dopo una breve interruzione pubblicitaria, apriamo il filo diretto con voi ascoltatori. A tra poco.
Fiorenza Sarzanini, giornalista del Corriere della Sera, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire in diretta telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina. Per intervenire e porre domande a Fiorenza Sarzanini, giornalista del Corriere della Sera, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
E prima di passare alla prima telefonata volevo rassicurare la signora Pina da Roma, che ci chiede come mai stamattina non è andato in onda Radio Tremondo. È il palinsesto estivo, lei Radio Tremondo la ritroverà già da domani mattina. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
Sono Luigi, chiamo da Rimini. Io chiedo scusa. Buona domenica. Volevo dire, in questa lunga discussione che c'è stata ieri sulla questione Caritas, sulla questione dei stipendi da tagliare dei dirigenti, ecco, io volevo dire solo questo, che mi sembra che veramente, cioè, da una parte bisogna reagire a questa situazione drammatica sociale che sta veramente coinvolgendo enormi quantità di persone, però non possiamo solo prenderci dei nemici, farci dei nemici, perché il discorso è che, certo, io sono d'accordo, bisogna tagliare gli stipendi apicali, ma questo è evidente, non c'è dubbio su questo, però non è risolutivo, cioè quello che mi stupisce è che si accanisce pensando di risolvere il problema con questo modo. Il problema è che in Italia c'è una disuguaglianza nei redditi e nella ricchezza spaventosa, sulla quale nessuno, dico nessuno in assoluto, vuole intervenire, ma è lì che si risolve il problema, non solo da un punto di vista sociale di ridistribuzione del reddito, perché la colossale disuguaglianze sono veramente intollerabili, ma anche da un punto di vista economico. Se i soldi non vengono mobilitati dalle persone che ce l'hanno e che li tengono in Svizzera, nei paradisi fiscali, che ce li hanno anche in Italia, che evadono alla grande, hanno evaso per 50 anni. Questo è il discorso. Non li sento dire da nessuno, quindi inutile che mi vengano a raccontare. Poi, per carità, cerchiamo di definire i nemici, perché se l'hanno insegnato che bisogna sempre avere un capo espiatorio, però non risolviamo nulla. Quindi tagliamo pure questi stipendi, ma sappiamo che se vogliamo risolvere il discorso della povertà, se vogliamo risolvere il minimo la questione economica e rilanciare un po' l'economia, bisogna andare a prendere i soldi dove ci sono. È una banalità assoluta che nessuno dice.
No, non è affatto una banalità. Io sono perfettamente d'accordo con lei e penso che la guerra all'evasione fiscale sia una delle cifre che dovrebbe segnare il lavoro di ogni governo, e una direttiva chiara. La Guardia di Finanza semestralmente, anche con più frequenza, fornisce i dati di quelli che sono appunto gli evasori fiscali. Il problema è poi il recupero delle somme. Lei ha perfettamente ragione, io credo che sempre la lotta all'evasione si debba accompagnare a qualsiasi altra misura economica per appunto la ridistribuzione del reddito, ma soprattutto per far sì che in Italia non ci sia sempre quello squilibrio che ormai è atavico rispetto a chi ha la possibilità, come diceva lei, di portare i soldi all'estero, o comunque di occultare il proprio patrimonio attraverso fondi, attraverso trust, attraverso tutta una serie di artifici, e invece chi ha un dipendente e quindi non può nascondere proprio nulla. Il problema è questo, cioè riuscire a mettere in pratica, in atto, una politica economica che sia in grado di garantire le entrate nelle casse dello Stato anche attraverso una efficace e efficiente lotta all'evasione fiscale. Adesso vi leggo Luciano da Firenze. Renzi, 100 giorni sono diventati 1000 e poi il turbotassatore per distribuire le mance elettorali e percettori di doppia pensione e liquidazione. In futuro Renzi ha scalzato letto, soprattutto per guidare il semestre europeo e condizionare le 350 nomine pubbliche. Questo dice Luciano da Firenze. Tutti contro Equitalia a parole, poi quando si poteva abolire questo scempio la casta l'ha salvata. Bravi 5 Stelle, unica salvezza per il nostro paese. Sergio Matteucci, riuscirà il nostro eroe Renzi a salvare ancora il suo mentore Berlusconi con l'ennesima legge ad personam sotto forma di riforma del Senato? L'importante è rinviare le leggi anticorruzione, falso in bilancio, evasione fiscale, lavoro e tutto ciò che riguarda cittadini poveri e onesti alle prese con il costo della vita, l'aumento delle tasse e la diminuzione del potere di acquisto. Questo di Renzi è il più ipocrita governo di centrodestra della corrotta Seconda Repubblica ammorbata dal berlusconismo. Pronto?
Buongiorno signora Serzanini.
Buongiorno.
Sono Maria e chiamo da Taranto.
Buongiorno.
Telefono per segnalare cosa sta accadendo all'Ilva. Ieri lei ha fatto un breve cenno, insomma quel centro siderurgico tanto strategico per l'Italia. Ora, il piano di risanamento ambientale è tornato in alto mare per mancanza di risorse e per le scelte che sta compiendo il governo Renzi, che a mio parere, non solo a mio parere, si sta rimangiando gli impegni solenni che lo Stato italiano aveva preso 2 anni fa, dicendo che si sarebbe impegnato per il risanamento di quella grande azienda. Ora, lo ha dimostrato con il decreto approvato nell'ultimo Consiglio dei Ministri, se non sbaglio, giovedì scorso.
Sì, giovedì.
Ora, le risorse per il piano di risanamento ci sono e giacciono presso la Procura di Milano. Sono i fondi che i magistrati milanesi hanno sequestrato alla famiglia Riva per reati fiscali e finanziari. I Riva praticamente toglievano i soldi all'Ilva e li nascondevano all'estero. La Procura di Milano li ha sequestrati, almeno una parte. Ora, con un precedente decreto, quei soldi erano già stati destinati al risanamento, a quel piano di risanamento ambientale, secondo il principio chi inquina paga. Questo governo giovedì scorso, con questo decreto, avrebbe dovuto approvare una piccola norma per renderli effettivamente utilizzabili. C'è una questione molto complessa rispetto al piano industriale.
Però anche nel decreto, anche nel decreto c'è la possibilità, anche nel decreto di giovedì c'è la possibilità di utilizzare quei fondi.
Ma per quanto è dato sapere, assolutamente no. Nel senso che per tutto quello che è stato comunicato, i soldi della Procura di Milano non sono stati sbloccati perché sono legati all'approvazione del piano industriale, però siccome il piano industriale si sarebbe dovuto già
approvare... Guardi, io le posso leggere quello che è il comunicato dell'altro giorno sul decreto.
Sì, ma infatti in base a quello... Ieri, tra l'altro, il professore Edo Ronchi, rilasciando un'intervista, tant'è che non accetta più di essere, non c'è più un commissario ambientale... Perché quelle risorse lo Stato, per quanto sappiamo, in base a quel comunicato, rende disponibile un fondo di garanzia, credo di circa 300 milioni, e praticamente quei soldi, che sono anche dei contribuenti come garanzia, dovrebbero metterle le banche, va bene, servono giusto per gli stipendi.
No,
e non c'è nessuna certezza che quei soldi possano servire per il risanamento.
Ma no, lei ha perfettamente ragione. Io dicevo solo per quanto riguarda appunto questa norma tecnica. Per il resto lei ha perfettamente ragione, perché non solo questo appunto decreto del governo non fa nulla per risanare davvero quelli che sono i problemi dell'Ilva, sia dal punto di vista dell'occupazione, sia dal punto di vista dell'impatto ambientale, ma soprattutto non ha un diciamo occhio sul futuro, appare un provvedimento tampone che certamente non servirà a risolvere il problema.
Assolutamente no, e la proposta era, guardi, legga perché abbiamo letto lo stesso comunicato, sì. Le assicuro che la preoccupazione è molto forte, perché lì bastava una piccola norma per sbloccare e dire bene, tutti quei soldi sono a disposizione, una parte dei soldi chiaramente, perché ne servono anche meno rispetto a quelli sequestrati, una parte di quei soldi sono saranno utilizzati solo e soltanto per il piano di risanamento, così come era nelle intenzioni originarie. Questa norma, signora, purtroppo non c'è, che non c'è. E tenga conto che adesso non è stato praticamente il commissario, il subcommissario ambientale, il professore Doronchi, che sarà impegnato su questo piano di risanamento, praticamente non viene confermato, aveva chiesto più poteri per poter realizzarlo, per poter realizzare quel piano di risanamento, e adesso siamo nelle condizioni che vengano anche bloccati i cantieri che erano stati messi in atto, previsti nel piano di risanamento. Il decreto, tra l'altro, posticipa ulteriormente i tempi delle attività di risanamento. Allora, a me sembra che il governo ha scelto di rappresentare, lo dico, guardi, con molta preoccupazione e anche con molto dolore, perché io personalmente, insieme a tanti altri, avevamo effettivamente sperato che quell'impianto potesse continuare a dare lavoro, a produrre l'acciaio che ci serve, a condizioni però che non procurasse, non continua a procurare, morti e inquinamento. Ha scelto il governo Renzi di rappresentare gli interessi della famiglia Riva e gli affari, i quali hanno la settimana scorsa fatto ricorso al piano di risanamento. Allora, la domanda che le faccio, le assicuro che non è retorica, è vera rispetto alle scelte politiche industriali del nostro paese, ma un'azienda che continua ad inquinare e produce quelle morti di cui ci dice lo studio Sentieri, ma può avere futuro industriale? Può garantire posti di lavoro oltre un anno, due anni?
Non credo,
e
signora.
Un'altra cosa,
purtroppo,
che le chiedo,
non credo
un appello
proprio
ai giornalisti: preoccupatevi di questa grande azienda, di cosa accade nelle scelte economiche che vengono fatte giorno per giorno, e non solo quando la magistratura interviene, no, per chiudere, per cose sensazionali. Sarebbe opportuno seguire la vicenda effettivamente approfondendo.
Beh, questo però io non me ne occupo, però voglio difendere i miei colleghi. Diciamo che l'Ilva viene sempre tenuta molto sotto osservazione dai giornali, proprio perché si tratta di un colosso industriale, proprio perché ci sono state anche tante polemiche per quanto riguarda i rischi per la salute dei cittadini, non soltanto per quanto riguarda il livello occupazionale. Purtroppo sono molto sfiduciata come lei, mi dispiace dirlo, ma no, perché effettivamente ho visto che, appunto, questo, come dicevo prima, questo decreto del governo appare più una misura tampone, nulla che possa essere definito, diciamo, come un progetto di grande respiro. E il fatto che, appunto, Edo Ronchi abbia deciso di andarsene, che abbia deciso di non continuare a gestire questa fase, è sicuramente un brutto segnale, perché all'Ilva poi, purtroppo, sin da quando è cominciata l'inchiesta, si sono avvicendati personaggi, manager, che ricorderete, anche Bondi, anche l'ex prefetto Ferrante, che dovevano risanare l'azienda e che invece ogni volta o mandati via o dimessi, alla fine hanno dovuto alzare le braccia e riconoscere che era impossibile poter effettuare un serio intervento. La Lega sta sbagliando un'altra volta, e si fa forza dei voti che gli italiani hanno dato loro per l'immigrazione, per salvare il federalismo, che altro non porta che anarchia regionale, disparità di trattamento dei cittadini e disuguaglianza da regione a regione. Chi controlla che le leggi regionali non ledano l'uguaglianza, soprattutto nella sanità, dove oggi i ticket sanitari sono diversi da regione a regione? Giovanna Carpano invece ci scrive: buongiorno, i primi evasori sono i parlamentari. Anna Maria da Latina: perché non si fanno controlli a tappeto tra i proprietari di numerosi appartamenti che vengono affittati regolarmente in nero, per non parlare delle case delle vacanze che fruttano i proprietari migliaia di euro nei mesi estivi e sempre regolarmente in nero. Rispetto a questo io volevo ricordiamo che, a parte che ci sono dei controlli, naturalmente a tappeto è difficile, ci vorrebbe un esercito, però bisogna sempre ricordare che esiste una norma che consente a chi è inquilino di un appunto appartamento il cui canone è in nero, ha la possibilità attraverso la legge di chiedere la regolarizzazione del contratto una volta appunto all'interno dell'appartamento, e nel momento in cui chiede la regolarizzazione del contratto scatta anche l'affitto a equo canone, quindi un affitto calmierato rispetto ai prezzi di mercato. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Mi chiamo Viviana, chiamo da Milano. Chiamo perché collaboro con un'associazione che si chiama Psicologi per i diritti umani, Psychologists for Human Rights, che opera a Gaza e in Palestina. E chiamavo per la situazione drammatica in cui è Gaza e in cui è tutta la Palestina, in cui sono i bambini palestinesi. E noi abbiamo un progetto che doveva partire anche quest'estate e che non sapremo come andrà a finire, perché ovviamente la situazione di tutta la Palestina è
un progetto sui bambini,
è molto grave. Un progetto sui bambini, un summer camp estivo con i bambini, sì, al quale ho partecipato anche lo scorso anno. E tra l'altro, tra le vittime degli attacchi di questi ultimi giorni, gli attacchi sono continui su Gaza, non bisogna pensare che avvengano solo in questi giorni, purtroppo.
Io ho letto appositamente il testamento di quel ragazzo di 17
esatto,
anni,
esatto,
proprio per dare la sensazione del...
Infatti a Gaza su 1.900.000 persone il 45% hanno meno di 18 anni, quindi si capisce bene che quando si bombardano le case la probabilità di uccidere i bambini, le loro mamme, è altissima. Adesso su 162 morti sono le ultime notizie che noi abbiamo, almeno 60 sono bambini. E tra l'altro stavo leggendo dei report che ci arrivano e viene utilizzata, secondo i medici, un'arma, cioè all'interno delle bombe c'è un'arma particolare che si chiama DIM, sono esplosivi a densità di metallo inerte, e vuol dire che queste bombe scoppiano e continuano a bruciare e fanno dei danni terribili. Quindi la situazione della popolazione di Gaza è tremenda e ci sono i bambini, ma tutti soffrono particolarmente anche della mancanza di medicine, perché ormai, come lei sa, la Gaza è stretta in un blocco, no? In un blocco che tra l'altro è illegale a livello internazionale. Israele impedisce alle merci di entrare e uscire da Gaza. A nord, diciamo, dalla parte di Rafah dell'Egitto, il valico è chiuso, era stato aperto per un attimo per far passare un pochino dei malati, ma è stato richiuso poche ore dopo, quindi chi soffre in questo momento non può trovare aiuto negli ospedali, che hanno mancanza di tutto, mancano il 75% delle, anzi forse adesso nell'arco
sì, e poi sono sotto i bombardamenti, perché appena ieri appunto è stato bombardato un ospedale
no,
e un centro per disabili.
Sì, già due giorni fa quello sì. Di Khan Yunis. E ieri è stato bombardato un altro ospedale e il centro per i disabili. Quindi le bombe di Israele non sono bombe sulle postazioni dei razzi, sono sulla popolazione civile, sui bambini che sta morendo. Quindi bisognerebbe un po' che la comunità internazionale veramente si ponesse il problema e facesse un'azione nei confronti di Israele, perché sta violando qualsiasi norma della legalità internazionale, e a farne le spese è la popolazione civile, che non ha alcuna colpa, non ha commesso alcun reato se non quello di essere palestinese. Ecco.
La ringrazio molto di questa testimonianza. Ripeto, io appositamente stamattina ho letto proprio per dare il conto di quelle che sono appunto le paure che sta vivendo la popolazione in Palestina, quali sono gli attacchi continui. Questa colpisce molto il fatto di vivere appunto con questo rumore nelle orecchie, come se si stesse all'interno di un forno a microonde. Vi voglio leggere anche un messaggio che ci è appena arrivato da Giuseppe. Sono allibito dalla violenta reazione del governo israeliano. non credo alla buona fede di questi personaggi che solo poche settimane fa pregavano per la pace in Vaticano. Non credo all'onestà di questi personaggi che da un canto vogliono che il mondo intero pianga la tragedia dell'Olocausto e dall'altro si arrogano il diritto di agire nei confronti del popolo palestinese e non certo di Hamas, come i nazisti fecero con il popolo ebreo. Pronto?
Buona domenica, il mio nome è Giancarlo Lolli, buona domenica a tutti. Telefono da Reggio Emilia, provincia.
Buona domenica a lei.
Grazie, provincia di Reggio Emilia, Casina esattamente. Allora, rispetto al problema precedente, questo è un problema più affrontabile. Io chiedevo il suo parere sulla vicenda l'Italia, che a mio parere peggio di così non poteva essere gestita. Mi spiego meglio. 2008, la compagnia è in cattive acque, il governo Prodi aveva comunque preso un orientamento, vendere da Air France, le azioni sarebbero state pagate 0,19 euro ad azione, i onorati debiti, e la compagnia avrebbe cambiato di bandiera. Va bene, comunque è rimasto in Europa. Allora arriva il governo Berlusconi, no, non si può perdere la livrea italiana, lei ricorderà bene, no?
Infatti la stiamo perdendo.
Esatto, spezzata in due, la Bad Company ce la siamo assorbita noi, quindi 650 euro a cranio ogni italiano gli è costata, così dicono i giornalisti ben informati. In più a quelli come me che avevano una piccola obbligazione, per fortuna piccola, una piccola obbligazione all'Italia, non è stata onorata la scadenza, quindi c'è anche chi ci ha rimesso di più dei 650 euro collettivi. Ecco, io dico solo, Swissair, quando è andata male, gli svizzeri si sono detti, vogliamo volare in modo sicuro e nel modo più conveniente possibile. Punto, perdiamo la croce bianca sulle ali, ma chi se ne frega? Cioè, hanno detto così. Cioè, noi invece è tutta questa partita. Poi, alla fine, se i 15 capitani coraggiosi hanno voluto che qualcuno arrivasse per indirizzarli un po', perché una compagnia che vola non è come un'acciaieria o qualcos'altro, hanno dovuto dare 25% delle azioni a Air France. Adesso vendiamo anche agli stranieri, ci saranno persone che soffrono perché lei ha appena letto che si salveranno solamente 1500 posti di lavoro, quindi ci saranno persone in mobilità.
Però come ha visto, io ho letto anche un articolo proprio per dimostrare che anche questo accordo rischia di creare migliaia e migliaia di nuovi disoccupati, esodati, persone che appunto all'improvviso si ritroveranno senza stipendio, come del resto è successo per l'ultimo accordo dell'Alitalia, che ha fatto, diciamo, scempio sia delle regole del lavoro, perché ha prorogato in maniera abnorme quelle che erano appunto gli ammortizzatori sociali, giustamente, ma perché anche questo dimostra che non si è riusciti a trovare una soluzione alternativa.
No, certo, cioè io chiedevo solamente il suo parere, perché io credo personalmente, modestamente, che peggio di così non poteva andare.
Io sono d'accordo con lei, ma il problema è che peggio di così va sempre per Alitalia, perché come lei giustamente ricordava, su Alitalia c'è sempre stata questa, diciamo, apparente trattativa sempre quasi arrivata a termine. Ricordiamo quei giorni della trattativa con Air France, che poi si concluse, come tutti ricordano, con la fuga di Spinetta, e la incapacità dei governi di riuscire a trovare una soluzione che dia stabilità. E probabilmente quindi il problema non sono gli accordi che vengono fatti, il problema sono le politiche che vengono fatte in materia di, appunto, per quanto riguarda il volo, per quanto riguarda gli aeroporti, per quanto riguarda probabilmente anche la gestione degli hub, perché poi tutto si collega, e probabilmente anche per quanto riguarda l'efficienza dei servizi che poi Alitalia offre, che evidentemente non sono più competitivi. Probabilmente, oltre alle intese che vengono fatte per la proprietà e per appunto il nuovo riassetto societario e quindi anche per l'occupazione, bisognerebbe rilanciare in maniera seria quella che è la politica del turismo in Italia, in modo da far sì che Alitalia diventi, così come le altre compagnie, una compagnia seria e che sia in grado probabilmente di competere in maniera migliore con tutte le compagnie low cost che ormai stanno dilagando, perché diciamo una differenza c'è, ma questa differenza ci deve essere. Quindi se la compagnia di bandiera ha disservizi, ritardi e in caso non garantisce un servizio migliore, appare abbastanza scontato, quasi banale poter dire che le compagnie low cost riescono a prendere il sopravvento. Io Vi leggo qualche altro sms. I razzi che Hamas butta su Israele sono ok? Ammettiamolo. Renata da Torino. E invece appunto su Alitalia, la vecchia Alitalia regalata ai famosi capitani ci è costata 4 miliardi di euro e di debiti pagati da tutti noi. E ora siamo da capo. Clara, Elena De Simone, all'epoca di Air France furono i sindacati che ostacolarono il passaggio. Ora la CGIL ha chiesto 3 giorni per decidere. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Sono Lisa da Roma.
Buongiorno.
E io quando ho sentito la notizia che verrà messa in borsa, verrà quotata in borsa le Poste, sono rimasta un po' perplessa. Mi sono chiesta quale parte delle Poste viene quotata in borsa, se la parte finanziaria, cioè la banca, o se la parte tradizionale delle Poste, ossia consegna delle poste, della posta e tutto questo tipo di attività. Perché questo secondo tipo di attività non lo sta svolgendo più, nel senso che noi andiamo alle poste dove facciamo delle file lunghissime per spedire una lettera o fare qualsiasi cosa, pagare un bollettino, però in compenso a noi la posta non viene recapitata. Quasi in tutta l'Italia ci sono degli enormi disservizi. Io abito vicino a Palazzo Madama a Roma, che vuol dire zona Campo dei Fiori, centralissima, e sono 3 mesi che non ricevo la posta, tra cui non ricevo le bollette e ho rischiato che mi staccassero il telefono e via di seguito. Allora, mi dice perché può essere quotata in borsa una società che per metà è una patacca, forse per drenare dei soldi ai soliti gonzi di italiani che pagano per Alitalia, pagano per i capitani coraggiosi, pagano per i politici netti e via di seguito?
Guardi, io le dico sinceramente, non so rispondere sul perché sarà quotata in borsa. Io so che appunto verrà quotata in borsa alla fine del 2014 una parte di Poste Italiane, e che questo è stato spiegato come una piano di rilancio, cioè è stato prospettato come una possibilità di rilancio. E le leggo anche quello che era stato detto da Caio, l'amministratore delegato, che la quotazione in borsa delle Poste Italiane sarà un progetto di grande rilevanza strategica e finanziaria per il Paese, sia per la dimensione del gruppo che per il ruolo di infrastruttura essenziale nel tessuto sociale, economico e finanziario italiano. Ammetto che io non so dirle quali saranno le conseguenze, non so dirle quale sarà appunto se ci saranno dei benefici. Certamente io voglio rilanciare quello che lei ha detto rispetto ai disservizi, perché è vero che appunto Poste Italiane si sta ponendo come una delle appunto aziende statali di maggior peso e rilievo, tanto che si sente sempre dire che qualsiasi esubero di personale in altri settori potrebbe essere dirottato alle Poste, e questo ci fa ben sperare sul fatto che siano un'azienda statale sana. Però sicuramente quella dei disservizi è una aspetto che deve essere sempre tenuto ben presente. Non è solo all'Italia, ma tutta l'Italia che è gestita in questo modo, ci scrive Andrea da Venezia. E poi ancora, ma tutte le giovani ministre che aiutano Renzi danno la sensazione che in Italia merito e competenze non servano a nulla, vengono utilizzate solo perché carine, non oscurano il Renzi, anzi vengono manipolate. La sensazione finale è che le soluzioni le trovi solo lui. Possibile che in Italia non ci sono persone preparate, esiste solo Renzi? Ma questo mi sembra un po' ingeneroso, nel senso, è vero che questo si dice che appunto il problema sia che tutte queste donne possano essere state nominate anche per una questione di immagine, però sinceramente mi sembra ingeneroso dire che merito e competenze non servono a nulla. Io direi che invece il vero problema è scegliere donne e uomini che siano proprio in base alle competenze, cioè che non ci sia soltanto una divisione netta di genere tot e tot, io non sono contraria al, appunto alle quote, io penso che bisogna tenere in grande considerazione, bisogna tenere in massima considerazione il merito e quello che sono i titoli delle persone e in base a quello dare a tutti la possibilità, uomini e donne, di accedere a posti dirigenziali, di accedere a posti istituzionali, di accedere diciamo a posti che poi siano posti chiave per muovere questo paese. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
Sono Andrea da Milano. Dunque, io non ritengo particolarmente scandaloso applicare l'anatocismo, ovvero gli interessi sugli interessi, quando questi siano in misura estremamente contenuta. Ecco, io ritengo scandaloso invece che i cittadini siano defraudati della potestà deliberativa, depredati delle facoltà di svilupparsi socioculturalmente e usurpati della sovranità assegnata dalla principalità della Carta Costituzionale. Questo attraverso il cosiddetto intaliculum, le riforme che sono delle deformazioni che stravolgono i principi cardine della Costituzione e quindi che Matteo Renzi intende portare a termine. Questo può essere, se la parola democrazia significa quanto io intendo, può essere considerato un colpo di Stato macroscopico, in quanto avviene anche attraverso 200 seggi che sono stati rubati attraverso appunto soglie di sbarramento e premi di maggioranza. Quindi quello che sta attuando, che in ogni caso va a stravolgere i principi cardine della nostra Costituzione, che prevedono la democrazia, che con l'italicul, che io definisco intalicum, verrebbe totalmente cancellata, quindi di per sé un colpo di Stato comunque, se la parola democrazia significa quanto io intendo, ecco, ma questo sta avvenendo nonostante la sentenza della Corte Costituzionale che ha definito illegittimo quella legge elettorale da cui proviene questa situazione e che sia chiaramente da ritenersi non illegittimo il permanere di costoro, ma solo per tornare al voto nelle condizioni sì, previste dalla nostra Costituzione.
Sì, io lei era partito dal, appunto, dall'anatocismo e poi è andato sulle riforme, su tutto quello che riguarda quello che il governo sta, Renzi sta facendo, senza entrare nel merito di tutti i problemi, però io voglio solo segnalarle una incongruenza. Proprio oggi nell'intervista al Corriere della Sera Renzi se la prende con le banche, dice che le banche la devono smettere di appunto non redistribuire gli utili e soprattutto non redistribuire i soldi, di non finanziare le imprese, e poi scopriamo che invece attraverso un complicato giro che ancora non è stato chiarito, come appunto ci ha raccontato il Fatto Quotidiano, poi questa norma che invece lo stesso governo aveva detto che non poteva rientrare viene fatta passare e messa come una regoletta nel decreto legge competitività. Il problema è questo, il problema è anche avere il coraggio di allora dire che quella norma è giusta, non proclamare che le banche hanno uno strapotere che va fermato e poi invece concedere a queste banche lo stesso strapotere attraverso norme che solo qualcuno si accorge che esistano. Vi leggo qualche SMS che ci è arrivato. Il capitolo 18 della Costituzione non consente a nessuno di travalicare la Costituzione, ma impone il dovere non solo ai cittadini ma anche agli organi dello Stato di osservare fedelmente la Costituzione quale legge fondamentale della Repubblica. Chi controlla però che gli organi dello Stato la osservino fedelmente? Senza questa garanzia la democrazia costituzionale è mai... Che democrazia costituzionale è mai la nostra? Questo è quello che si dovrebbe inserire nella riforma. Poi mi scrive un appunto ascoltatrice: lei ha fatto male a banalizzare la questione della grazia a Berlusconi sottovalutandola. Milioni di italiani non vogliono nessuna pacificazione che passi attraverso una vergogna simile. Io non ho sottovalutato né ho banalizzato assolutamente la questione della grazia a Berlusconi. Ho semplicemente detto che in questo momento, visto che non c'è alcuna richiesta e visto che Su questo punto il presidente Napolitano è sempre stato molto chiaro: non è all'ordine del giorno la questione della grazia. Allora, siccome già il dibattito politico è incentrato su molti temi interessanti, ma anche su molti temi che sono appunto oggetto di dibattito senza che ci sia un vero nodo su cui discutere, su cui confrontarsi, credo che inserire in questo dibattito anche quello della grazia che non c'è sarebbe un assurdo. Non credo, anzi, credo che sia negativo introdurre in questo momento anche il problema della grazia, visto che nessuno l'ha chiesta. Pronto?
Buongiorno. Mi chiamo Tina e telefono da Roma.
Buongiorno.
Buongiorno. E frequentavo e frequento le spiagge vicino alla città. Lei sa molto bene che il mare è inquinato, sa molto bene cosa è successo, perché le foto stamattina sono state pubblicate. C'è una coltre di schiuma che riveste quasi 329 chilometri della costa laziale. Non è soltanto un fenomeno, diciamo, di folklore, fanno anche il party di schiuma. E ragazzi, è un problema gravissimo, perché Legambiente ha messo dei cartelli, ma sono pochi, anche la Capitaneria di Porto, segnalando che tutto il Tirreno e anche nel sud evidenzia questo fenomeno di inquinamento terribile, che è dovuto alla mancanza di depuratori, perché si verifica soprattutto il riversamento di questa schiuma sulle spiagge, alla foce dei fiumi. Parliamo dei fiumi tra Porto Canale e Fiumara Grande per quanto riguarda il Tevere, ma anche in altri fiumi del sud. Quindi non è soltanto, purtroppo, come certi giornali lo stanno descrivendo, un fenomeno di folklore, è un fenomeno che riguarda anche il pronto soccorso degli ospedali, che è invaso da gente con mali all'intestino, con diarrea. Insomma, è veramente un'apocalisse questa schiuma, ed è l'elenco di Legambiente che si può proprio vedere, perché sono studi pagati dallo Stato e anche dalle Capitanerie di Porto. Dicono basta la mancanza di depuratori, basta uccidere il mare, basta anche far pagare cifre spaventose agli stabilimenti, che poi rimangono semivuoti. Quindi è un inquinamento feroce che è stato documentato, dichiarato ormai da anni, e che ha raggiunto, con questi chilometri di schiuma, veramente fa impressione, ha raggiunto l'orrore. Ecco, probabilmente i fatti sono quelli dell'allarme che bisogna dare su questo inquinamento così forte, che porta via nella stagione le persone dal mare. Io vi ringrazio e vi...
Lei dov'è, la signora, mi scusi? Lei ha detto che è sul litorale romano, mi pare,
giusto? È sul litorale romano, soprattutto alla Dispoli, soprattutto alla spiaggia di Ostia, e tutto il Porto Canale e Fiumara Grande. Cioè, parliamo di Latina, parliamo di Ostia, di Castel Porziano, di Latina. C'è una montagna di schiuma sul lago di Paolo e Sabaudi, anche a Latina. È un'emergenza ambientale. C'è la bandiera blu a Latina. Le analisi sono ok, dicono, però invece la Capitaneria di Porto dice no, è inquinato anche qui. È un disastro. La ringrazio.
Grazie a lei. Vi leggo un messaggio che trovo interessante. Gabriella ci scrive: se un ministro è gradevole d'aspetto, nessuno mette in dubbio che sia anche competente, così come avviene per una donna. Tutte queste persone che sanno solo lamentarsi di tutto dovrebbero farsi un esame di coscienza e chiedersi cosa fanno loro per migliorare la nostra situazione. Ci state scrivendo anche per quanto riguarda appunto le poste, per quanto riguarda questa intervista di Renzi. Noi passiamo all'ultima telefonata. Pronto?
Pronto?
Sì, buongiorno. Abbiamo poco tempo.
Un secondo proprio.
No, no, ma non voglio.
Guardi, le spiego. Io gradirei avere un'informazione corretta e completa. Nel senso, non si può dire che Israele bombarda asili, ospedali e moschee senza dire che, diciamo, molto spesso il 98%, il 90%, il 50% in quei luoghi sono rampe di lancio di missili e depositi di missili. Non mi dicano che non è vero, perché allora o il Corriere della Sera dice delle bugie insieme a altra stampa, oppure c'è la verità. Come non si può negare l'invito di Hamas a fare da scudi umani, cosa proibita da tutte le convenzioni internazionali. Questo è quanto.
Io la ringrazio molto di questa precisazione, che appunto ci riporta poi a quello che sta avvenendo in Israele. Nessuno nega, nessuno. In questi giorni spesso ci sono arrivati messaggi di persone che ci accusavano di non parlare di Gaza oppure di non parlare di Israele. Io penso che sui giornali ci sia in realtà un, al di là dei commenti, nelle cronache ci sia una cronaca puntuale di quanto sta accadendo, di tutto quello che sta succedendo in queste ore e purtroppo di quello che potrà accadere. Anche qui abbiamo cercato appunto di darvi l'informazione più completa. Poi è naturale che ognuno in questa vicenda abbia le proprie idee ed è naturale che ci sia sempre questo problema tra Israele e Palestina, quasi che a parlare un po' più di uno, un po' più dell'altro si faccia un torto all'uno all'altro. Io penso che abbiamo cercato, non solo io leggendo i giornali, ma anche i giornali in queste ore, di dare un'informazione più completa possibile e per quanto mi riguarda, io posso parlare per il Corriere della Sera, sono certa che continuerà a essere così, ma sono certa che anche gli altri giornali diano conto di una situazione che è diventata davvero drammatica. Io vi saluto, vi ringrazio per questa settimana, da domani i giornali saranno letti da Sara Menafra, la giornalista del Messaggero, voi continuate a seguirci sul sito di Prima Pagina e sulla nostra pagina Facebook. A risentirci presto.
Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Fiorenza Sarzanini, giornalista del Corriere della Sera. Da domani, lunedì 14 luglio, la trasmissione sarà condotta da Sara Menafra, del quotidiano Il Messaggero. Prima Pagina è un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Marco Pompi, Gianfranco Rossi e Angelica De Rossi. Posta elettronica primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.